File 27, pagina 231. Delitti contro la pace. Martedì 4 dicembre 1945, alle 10 del mattino, il presidente apre l'udienza e concede la parola al procuratore generale britannico Sir Hartley Shawcross. Il ruolo dell'accusatore della corona è essenzialmente politico. Egli deve, infatti, studiare il capo d'accusa numero 2, quello cioè che riferisce sui delitti contro la pace. Nella lunga requisitoria, solidamente impostata, Sir Hartley si impegnerà, nel corso di varie udienze, a mettere in rilievo il principio della responsabilità individuale sul piano internazionale. Mentre il suo collega americano ha essenzialmente citato dei fatti per tessere l'accusa di complotto e piano prestabilito, il procuratore britannico seguirà una linea molto più coerente e tenterà di delineare i contorni del personaggio Hitler, mostrando i mezzi che gli hanno permesso di ridurre l'Europa in schiavitù. Ogni passaggio di questa lunga requisitoria viene analizzato e commentato sia dal procuratore generale che da uno dei suoi sostituti. Sir Hartley inizia il suo intervento. In una circostanza di cui si è già parlato, Hitler, il capo dei cospiratori nazisti che sono davanti a noi, ha detto, parlando dei suoi piani bellicosi: «Troverò un motivo di propaganda per scatenare la guerra, sia esso reale o no. Più tardi non si domanderà al vincitore se noi abbiamo detto la verità o no. Quando si intraprende e si conduce una guerra, ciò che importa è la vittoria, non il diritto. Il più forte ha il diritto dalla sua». L'impero britannico per due volte è stato vittorioso in guerre che gli sono state imposte nell'intervallo di una generazione, ma proprio perché ci rendiamo conto che la vittoria non basta, che la forza non ha necessariamente ragione, che la pace durevole e il dominio del diritto internazionale non possono essere garantiti soltanto dalla forza, proprio per questo la nazione britannica partecipa a questo processo. Sir Hartley Shawcross continua su questo tema, insistendo sul fatto che il tribunale agirà, malgrado sia stato nominato dalle potenze vittoriose, con obiettività e imparzialità totali, e fornirà un criterio contemporaneo e un documento autorizzato e imparziale a cui gli storici futuri potranno ricorrere come sorgente della verità e gli uomini politici dell'avvenire come monito. Dopo aver ricordato le leggi internazionali e il ruolo che doveva avere, secondo l'idea dei suoi creatori, la Società delle Nazioni, il procuratore britannico passa all'accusa propriamente detta, ricordando il disprezzo per i trattati che ha caratterizzato il regime hitleriano. A partire dal momento in cui Hitler divenne cancelliere del Reich nel 1933, con l'accusato von Papen vice cancelliere e l'accusato von Neurath ministro degli affari esteri, l'atmosfera generale del mondo, egli dice, si oscurò. Le speranze dei popoli incominciarono a svanire. I trattati apparvero soltanto come atti che comportavano un obbligo solenne, ma furono conclusi con totale cinismo, come mezzo per ingannare altri stati sulle intenzioni belliche della Germania. Il mondo arrivò a conoscere la guerra dei nervi, la diplomazia del fatto compiuto, del ricatto e del sopruso. Sir Hartley ricorda ancora, dilungandosi, come Hitler il 21 ottobre 1933 lasciò la conferenza sul disarmo e la Società delle Nazioni con il pretesto che la Germania non vi partecipava a livello di uguaglianza assoluta rispetto agli altri partecipanti, perché, egli dice, Hitler ha confessato: le convenzioni non vengono osservate se non in quanto servono a uno scopo preciso. Dalla presa del potere da parte dei nazisti nel 1933 all'autunno del 1937, Hitler prepara il suo piano di egemonia in Europa, violando i trattati di Versailles e di Locarno. Egli riarma febbrilmente, come è noto, la Germania, instaura la coscrizione obbligatoria, rioccupa e riarma la Renania e nel frattempo fa belle promesse alla Polonia. Egli propone a quest'ultima un patto di 10 anni, di cui Göring dirà: il patto non è previsto soltanto per un periodo di 10 anni, ma per sempre. Non c'è da avere il minimo timore di non vederlo continuare. Il 26 settembre 1938, sottolinea il procuratore britannico al Palazzo dello Sport di Berlino, Hitler dichiara: il problema più difficile era quello dei nostri rapporti con la Polonia. C'era da temere che i polacchi e i tedeschi si considerassero reciprocamente come dei nemici ereditari. Io ho voluto impedirlo. So anche troppo bene che non sarei riuscito se la Polonia avesse avuto una costituzione democratica, perché i democratici che fanno grandi discorsi pacifisti sono più sanguinari degli agitatori bellicosi. La Polonia non era governata da una democrazia, bensì da un uomo. Insieme a lui sono riuscito nello spazio di un anno a concludere un accordo che allontana per un periodo di 10 anni almeno, per ora, qualsiasi pericolo di conflitto. Siamo convinti che questo accordo porterà con sé una pacificazione durevole. Ci rendiamo conto che ci sono due popoli che devono vivere insieme e nessuno di essi può sopprimere l'altro. Quel dirigente, quell'uomo di cui parla Hitler, è il maresciallo Pilsudski, che si è autonominato dittatore del suo paese, interessato dalle idee del suo vicino ad ovest, incoraggiato da alcuni dei suoi collaboratori. Egli preferisce avvicinarsi alla Germania, allentando i legami tradizionali che uniscono il suo paese alla Francia e alla Gran Bretagna. Ma c'è anche un'altra ragione che spinge il maresciallo polacco a mostrarsi favorevole a un accordo con Hitler. Egli vuole annettere una parte della Cecoslovacchia. Il 29 e il 30 settembre 1938, 3 giorni dopo il discorso di Hitler al Palazzo dello Sport, c'è una riunione a Monaco. Davanti al Führer, al cui fianco siede Mussolini, Chamberlain e Daladier, accettano, dopo 48 ore di vivaci discussioni, l'entrata di truppe tedesche nei territori dei Sudeti. L'inglese e il francese riconoscono il diritto di Hitler di prendere possesso di quei territori e di unirli al Reich il 1 di ottobre. Il dittatore nazista vince su tutta la linea. Tutte le sue esigenze vengono soddisfatte. I cechi devono consegnare le loro installazioni intatte, essi non riceveranno nessuna indennità. I tedeschi prigionieri politici dovranno essere liberati. Si tratta di membri della Gestapo e dell'SD che da alcuni mesi incoraggiano l'agitazione nei territori liberati, eccetera. Questa vittoria diplomatica Hitler la deve in realtà agli uomini di Himmler, come deve loro l'annessione dell'Austria. Nell'ottobre 1934 Konrad Anlein, figlio di padre tedesco e di madre ceca, crea il Sudetendeutsche Heimfront, il fronte patriottico tedesco dei Sudeti, la cui principale rivendicazione è l'autonomia dei Sudeti. Un anno più tardi, ben consigliato da inviati di Himmler, il fronte cambia nome e diventa l'SDP, Sudetendeutsche Partei, organizzato a somiglianza delle SA. In poco tempo l'SDP, che riceve fondi da Berlino attraverso la mediazione del Gruppenführer delle SS Lorenz, si fa più esigente, violentemente antisemita, nazista incondizionato. Heinlein svolgerà sempre di più il ruolo che era una volta quello della legione austriaca prima dell'Anschluss. Le provocazioni si succedono, mentre il presidente Benes e il governo ceco, che sembra non capiscano il pericolo, non reagiscono. Il 12 settembre 1938 a Norimberga Hitler pronuncia davanti al congresso del partito un violento discorso in cui accusa Benes di far torturare i connazionali tedeschi dei Sudeti. L'indomani, mentre Heinlein e il suo stato maggiore scappano in Germania, il governo di Praga fa arrestare un certo numero di nazisti, ma è troppo tardi. Immediatamente la Gestapo imprigiona la notte dal 15 al 16 settembre 150 cittadini domiciliati in Germania. Il 19 settembre nei Sudeti le truppe di Heinlein entrano in azione e, impossessandosi di un importante lotto di armamenti leggeri, tra cui 25 mitragliatrici, fanno molti morti e feriti, nonché 1500 prigionieri. Non appena, grazie agli accordi di Monaco, i Sudeti sono sotto il controllo di Berlino, Himmler prende in mano l'organizzazione di Heinlein, che sarà destinata ad operazioni di polizia. Ma Hitler non perde di vista il suo vero scopo, che è quello di impossessarsi di tutta la Cecoslovacchia. Questa volta egli non può prendere a pretesto le minoranze tedesche oppresse, ma viene aiutato dallo spirito di buona volontà dell'ex presidente Acha, che accetta di concedere alla Slovacchia l'autonomia richiesta dal suo leader Monsignor Tiso. Immediatamente Göring mette in azione i capi del partito estremista slovacco, Durskanski e Mack, filonazisti. Costoro chiedono un'alleanza molto stretta con la Germania, la soluzione del problema ebraico e l'interdizione del partito comunista. Contemporaneamente, gli agenti dell'SD incominciano ad infiltrarsi nella Boemia e nella Moravia per sobillare le organizzazioni ceche. Essi creano dei gruppi come quelli degli studenti, in tutto simili ai reparti d'assalto. Ora non resta che il pretesto per far irrompere nella disgraziata Cecoslovacchia le truppe della Wehrmacht. Questo pretesto lo fornisce Monsignor Tiso, il primo ministro slovacco. Il 12 marzo 1939 due agenti dell'SD lo prendono in consegna e lo conducono a Berlino, dove egli proclama l'indipendenza slovacca e gli chiede anche l'aiuto tedesco. Il 15 marzo, quando le truppe di Hitler penetrano in Cecoslovacchia, tutto è pronto per accoglierli. Gli agenti dell'SD e della Gestapo hanno già preso possesso di tutti i servizi pubblici, neutralizzata la polizia e proceduto ai primi arresti. L'invasione è preceduta da una messa in scena tragica che si svolge alla Cancelleria del Reich il 14 marzo 1939. Alle 22:40 il treno che porta a Berlino il presidente Acha, successore di Benes, rifugiatosi in Inghilterra, e il suo ministro degli affari esteri, Chajalovsky, entra nella stazione di Anhalt. Il capo della Repubblica Ceca con gli slovacchi indipendenti, non esiste più la Cecoslovacchia, viene ricevuto secondo l'usuale protocollo: guardie d'onore, magnifico mazzo di fiori e cioccolatini, omaggio personale del Führer per la figlia del presidente. C'è anche Ribbentrop in alta uniforme. I due uomini di Stato arrivano all'ufficio di Hitler soltanto alla 1:15 del mattino. Vi trovano Göring, il segretario di Stato von Weizsäcker, Keitel, Ribbentrop. Il Führer ha fatto venire anche il suo medico personale, il dottor Morell. Il presidente Acha è sofferente di cuore e non si sa mai. Immediatamente Hitler attacca, maltrattando, quasi ingiuriando l'anziano uomo che ha avuto l'iniziativa di questo incontro per tentare ancora una volta di evitare il peggio al suo paese. Ma subito egli capisce l'inutilità del suo gesto. Ho creduto alla possibilità di coesistenza pacifica con il vostro paese, dichiara Hitler. Mi sono sbagliato e farò ciò che ho deciso. Distruggerò completamente lo Stato cecoslovacco. Domenica scorsa, 12 marzo, ho dato l'ordine all'esercito tedesco di invadere questo paese. Acha e Chajalovsky sembrano statue di pietra, annota Schmid, l'interprete. Soltanto i loro occhi lasciano capire che essi sono ancora vivi. Hitler si lancia in seguito in una delle sue solite lunghe disquisizioni, accusando i cechi di essere i carnefici dei tedeschi. Alla fine egli consiglia ai due uomini di ritirarsi perché possano discutere la decisione da prendere. È necessario per loro discutere, comunque essi passano nell'ufficio vicino, dove immediatamente Göring e Ribbentrop sottopongono loro i documenti da firmare, che costituiscono una pura e semplice capitolazione. Acha cerca debolmente di resistere. I due aiutanti del Führer lo tormentano, arrivano perfino a inseguirlo intorno al tavolo su cui sono appoggiati i fogli dattilografati. Essi tentano di fargli prendere in mano la penna per firmare. Il cuore dell'anziano presidente non resiste ed egli cade a terra svenuto. Göring perde la testa. Se Acha muore adesso nella cancelleria, cosa dirà Hitler? Per fortuna c'è il dottor Morell con la siringa a portata di mano. Qualche minuto dopo Acha riprende conoscenza. Completamente abbattuto, egli firma. Ma non è tutto. Ribbentrop lo obbliga a telefonare a Praga per raccomandare al governo di non resistere senza reticenze. Questa volta è finita. Viene pubblicato il seguente comunicato. Nel corso della riunione, la grave situazione creata dagli avvenimenti delle ultime settimane nell'attuale territorio ceco è stata esaminata con totale franchezza. Ambedue le parti si sono dichiarate convinte del fatto che si devono fare tutti gli sforzi possibili per mantenere la calma, l'ordine e la pace in questo paese dell'Europa centrale. Il presidente dello Stato ceco ha dichiarato che per raggiungere questo scopo e la pacificazione definitiva, egli ha affidato fiduciosamente il destino del paese e del popolo ceco nelle mani del Führer del Reich tedesco. Il Führer ha preso nota di queste dichiarazioni, ha espresso la sua intenzione di tenere il popolo ceco sotto la protezione del Reich tedesco e di garantire lo sviluppo autonomo della sua vita etnica come conviene al suo proprio carattere. Nota: la Slovacchia, sotto la direzione di Monsignor Tizzo, non sarà annessa al Reich. Fine della nota. Nel momento in cui questo comunicato viene pubblicato, il disgraziato paese del dottor Acha è già sotto lo stivale nazista. Senza dubbio è la prima volta che Hitler arriva a questo grado di scaltrezza e di artificio. Quello stesso giorno l'ordine del giorno inviato all'esercito afferma che la Cecoslovacchia ha cessato di esistere. Il 16 marzo un decreto crea il protettorato della Boemia-Moravia e nomina protettore von Neurath. Le potenze occidentali si accontentano di protestare, come al solito, in via diplomatica. Pagina 239.